La sorpresa serba e russa. La mobilitazione generale dell'esercito austro-ungarico inizia ai primi d'agosto, con il richiamo di tutti gli abili alle armi tra i 21 e i 42 anni. Anche i paesi del Tirolo italiano, Valsugana compresa, si svuotano dell'elemento maschile. Lunghe tradotte portano i valsuganotti ed altri trentini a completare i ranghi di 4 reggimenti Kaiserjäger, la fanteria di linea tirolese, di 3 reggimenti Landesschützen, truppe alpine, e di 2 reggimenti Landsturm, milizia territoriale, oltre ad unità minori. Le ostilità sui fronti balcanico e russo si aprono ai primi d'agosto. Le operazioni delle armate asburgiche contro la Serbia iniziano bene e la capitale nemica, Belgrado, vede ben presto le truppe imperiali alle sue porte. Ma un ritorno offensivo delle forze serbe sconvolge tosto ogni previsione, rigettando l'avversario oltre il Danubio con perdite gravissime. Per tutto il resto dell'anno le forze serbo-montenegrine riescono a tenere in scacco l'armata austriaca, il cui morale scende pericolosamente. Ad est, invece, il comportamento austriaco è alquanto imprudente. Invece di limitarsi a controllare i confini estremi dell'impero, prevenendo puntate offensive nemiche e guadagnando tempo, il generale Konrad von Utzendorf, capo di Stato Maggiore delle forze asburgiche, lancia 3 sue armate in un'improvvida avanzata verso nord e verso oriente, allo scopo di attaccare dal fianco meridionale il saliente polacco occupato dai russi. Konrad conta sull'impreparazione e sul previsto ritardo della mobilitazione dell'avversario, ma si sbaglia di grosso. Dopo che le 3 armate austro-ungariche si sono addentrate per una settimana nella steppa, fronteggiando semplici scaramucce con forze di frontiera, il rullo compressore dello zar le investe, cogliendole assolutamente alla sprovvista. Forze 7 volte superiori, del cui ammassamento in quell'area lo Stato Maggiore austriaco era quasi completamente all'oscuro, investono gli austro-ungheresi, travolgendoli ed obbligandoli ad una rovinosa ritirata di centinaia di chilometri, nella quale andranno persi enormi quantitativi di materiali e innumerevoli prigionieri. I russi dilagano in Galizia, la provincia più orientale dell'impero di Francesco Giuseppe, respingendo gli austriaci sui Carpazi, ultima difesa delle pianure ungheresi che costituiscono il granaio dell'impero. Contemporaneamente, la minaccia zarista verso occidente in direzione di Berlino, chiaramente non fronteggiabile dai soli austriaci, obbliga la Germania a distogliere forze dal fronte francese per tutelare il territorio metropolitano. La Prussia orientale è già parzialmente in mano russa e solo il genio strategico dei generali Hindenburg e Ludendorff permetterà di contenere dapprima e poi di annientare le 2 armate avversarie penetrate in territorio tedesco. Ma pur coronato da successo, lo sforzo difensivo esercitato ad Oriente finisce per compromettere l'azione decisiva contro la Francia, che si arena sulla Marne, senza realizzare il risultato strategico dell'accerchiamento da nord delle armate franco-britanniche. I ritorni offensivi, che sul fronte orientale di pertinenza austriaca si protraggono con alterne vicende fino alla fine dell'anno, non cambiano la situazione sul terreno. La preponderanza numerica russa costringe gli imperiali ad una disperata difensiva e le perdite, gravissime anche per i russi, sono tali da mettere in ginocchio l'esercito di Konrad, anche a causa della radicata tendenza ad applicare, in un conflitto in cui le armi individuali ad alto volume di fuoco e le artiglierie a lunga gittata sono ormai la regola, tattiche d'attacco ottocentesche, con attacchi frontali, in schiere compatte, su terreno aperto. Tra l'agosto e il dicembre 1914 la duplice monarchia perde quasi 1.200.000 uomini tra morti, feriti, ammalati, invalidi, dispersi e prigionieri. Un salasso dal quale l'esercito non si risolleverà mai più, almeno dal punto di vista qualitativo. Perfino superiori a quelle austriache sono, nello stesso periodo, le perdite dell'impero russo. Tuttavia, le armate dello zar possono in quel frangente contare su un'indiscussa superiorità delle risorse umane potenzialmente mobilitabili.